Voilà, torniamo al nostro sillogismo analitico. Sillogismo cos'è? Non è altro che un ragionamento solido, ma appunto per questo molto difficile, che utilizza tendenzialmente lo schema deduttivo, no? Quindi da qualche parte trovate un enunciato di tipo universale e spesso la conclusione è un particolare, no? E tuttavia, ecco che nella storia si sono date dei nomi particolari, cioè quella di premessa maggiore, premessa minore, conclusione. E poi spesso li si chiamano semplicemente maggiore, minore e conclusione, per non ripetere premessa, no? Il maggiore, il minore e via dicendo. E ci sono dei sillogismi di diverso tipo. Il classico è quello che proprio, no? Utilizza la deduzione. Allora, partiamo dalla premessa. La premessa, vedete, in questo caso è che ogni atleta M è sano P, no? Poi abbiamo la premessa minore, che in questo caso è l'universale, no? Anche questo, no? Allora, è un universale anche la premessa maggiore. Tutti gli atleti sono sani. Tutti i ciclisti sono degli atleti, quindi cosa abbiamo fatto? Sono due qualificazioni, no? Uno dice che l'atleta è sano, quell'altro dice che i ciclisti sono atleti e sono tutti e due degli universali, cioè ogni ciclista è un atleta, no? E quindi la cosa interessante è che il soggetto della prima qualificazione diventa l'attributo della seconda qualificazione. Quindi prima ho detto che l'atleta è sano, poi utilizzo il concetto di atleta per dare un attributo al ciclista, capite? Quindi i due M non sono esattamente la stessa cosa, però effettivamente collegano i due concetti. E la conclusione qual è? Che ogni ciclista è sano. Quindi se l'atleta è sano, il ciclista è atleta e quindi il ciclista è sano. E la conclusione in questo caso è un universale. Abbiamo incrociato due universali trovando un terzo universale, no? E questo è il sillogismo più semplice. Naturalmente si possono sbagliare i sillogismi, si possono mettere male queste frasi e quindi mi ricordo il classico quando si studiava filosofia in terza liceo, il famoso sillogismo che mio nonno ha tre denti, le forchette hanno tre denti, quindi mio nonno è una forchetta. No, cioè, capite che se non li posizioniamo in modo corretto, si possono trarre delle conclusioni sciocche, no? Ma poi si può fare il sillogismo anche con la negazione. La premessa maggiore, invece di essere un'affermazione, è una negazione. Quindi nessun cane è un felino. I gatti sono felini, no? Quindi nessun gatto è un cane, no? La conclusione. E naturalmente questo sillogismo va trattato con un po' più di cura perché naturalmente la negazione, come abbiamo detto, è sempre piuttosto problematica. E Andiamo più che altro al terzo sillogismo, che è quello che prevede il particolare. Quindi abbiamo visto il primo, tutti universali. Il terzo invece incomincia a schierare un particolare. Allora si parte dal particolare: qualche animale è feroce, tutti gli animali sono esseri viventi, quindi qualche essere vivente è feroce. Quindi vedete come questo particolare degli animali, essendo un particolare degli animali, rimane un particolare anche della classe più ampia, che è quella degli esseri viventi. Quindi possiamo sicuramente dedurre, in questo caso è proprio una deduzione, che qualche essere vivente è feroce, perlomeno degli animali lo sono. A volte anche a qualche pianta può essere feroce, tipo quelle carnivore, ma no, questo non è compreso in questo sillogismo. Allora, criteri di validità al sillogismo. Naturalmente P e S devono essere distribuiti in modo uguale nelle premesse e nelle conclusioni, altrimenti il sillogismo non tiene. Cosa sono i criteri di validità? Ecco, pagina 8, non dovete imparare i criteri di validità del sillogismo, ve li presento perché? Perché dopo secoli di logica, no, si sono derivate delle conseguenze di tipo formale, no, come sono gli enunciati di questa pagina 8, su come impostare in modo valido un sillogismo, no? E quindi rapidamente vediamo, no, M non deve essere presente nella conclusione, altrimenti ci salta fuori un sillogismo del tipo tutti gli elefanti sono mammiferi, tutti i topi sono mammiferi, allora tutti i topi sono elefanti, no? Questo è l'errore, che è anche l'errore del mio nonno e la forchetta che ho presentato prima. Da due premesse negative non segue alcuna conclusione. Abbiamo visto prima. Possiamo fare una negazione, ma la premessa minore deve essere, no, affermativo, altrimenti non arriviamo a nessuna affermazione conclusiva. Da due premesse particolari non segue alcuna conclusione, altrimenti sarebbe valido un sillogismo del tipo qualche mammifero vive nell'acqua, qualche volatile è mammifero, allora qualche volatile vive nell'acqua. Non possiamo farlo, non ha nessun senso, no? Vi ricordate, i due subalterni possono avere, no, valori abbastanza casuali, no? Se una delle premesse è negativa, lo è anche la conclusione, lo abbiamo visto nel caso qua della negazione, no? E da premesse affermative segue una conclusione affermativa, che era il primo caso del nostro sillogismo. Queste sono alcune conclusioni formali, no? Che possono essere utilizzate per verificare, no, di non fare dei pasticci. Allora, che cosa ci interessa dei sillogismi? Beh, provate a capire il primo sillogismo, quello affermativo. Quello negativo è un po' più complicato. Il terzo torna a essere abbastanza semplice. Cercate di capirne la logica, che può essere, no? Può essere utile. Poi ci sono i sillogismi categorici, no? Di tipo disgiuntivo, Callia è di Atene o è di Megara? Callia è di Atene, allora Callia non è di Megara, no? L'ipotetico puro, se Callia è calvo, allora Callia non usa il pettine, no? A meno che non lo usi per fare qualcos'altro, ma questo esce un po' dall'esempio. Se Callia non usa il pettine, allora Callia non compra pettini. Se Callia è calvo, allora Callia non compra pettini, no? Questo è un ipotetico puro, no? Perché c'è sempre il se davanti, vedete? L'ipotetico misto. No, se Callia è calvo, allora Callia non usa il pettine, Callia è calvo, Callia non usa pettini, no? Questi sono sillogismi che vengono complicati, vengono detti categorici, no? Proprio per questo. Poi c'è l'ipotetico misto, vedete se Callia è calvo, allora Callia non usa il pettine, Callia usa il pettine, allora Callia non è calvo, no? Il congiuntivo, tutti gli ateniesi sono greci, Callia e Cleone sono ateniesi, Callia e Cleone sono greci. Questo naturalmente è naturalmente di tipo piuttosto semplice. Poi ci sono i polisillogismi, cioè quelli che hanno due minori. Tutti gli ateniesi sono greci, qualche ateniese è calvo, qualche greco è calvo, qualche greco non si pettina, può essere la conclusione, no? Ma adesso questo è per far vedere un pochino che naturalmente poi i sillogismi possono essere complicati un pochino. Naturalmente poi possiamo anche introdurre che cosa. Beh, possiamo introdurre sicuramente la logica modale in qualche modo anche nei sillogismi. Però noi ci fermiamo qua con i sillogismi perché non ha senso andare ad approfondire queste cose più di tanto. È il modo classico di ragionare per rimanere sicuri, no, di quello che si dice, le conclusioni che si dicono. Cioè, se andiamo, però abbiamo anche visto che se non componiamo bene premesse, finisce che si riescono a fare dei sillogismi assurdi, no? Bene, a questo punto direi che lasciamo stare i ragionamenti e passiamo all'argomentazione. Che insomma, ho cercato di selezionare alcune logiche argomentative che si trovano abbastanza spesso, no? Cioè le sento ogni tanto, sento accennare anche durante la discussione delle tesi di laurea o in altri ambiti, insomma, i miei colleghi a volte fanno riferimento a queste figure, diciamo, no? Quindi magari le troverete anche in futuro. Può essere utile anche il sito www.argomentare.it, no? Bene, allora, ci sono degli stili argomentativi, no? Che sono dei classici, no? Che sono più o meno forti o capaci, insomma, di proporre ragionamenti robusti, diciamo, no? Hanno delle debolezze, ma insomma, possono essere utilizzati in qualche modo come logica argomentativa. Allora, tra questi ci sono gli argomenti a priori, no? Cos'è un argomento a priori? Beh, sono quegli argomenti considerati universalmente validi a prescindere dall'esperienza, no? E soprattutto il riferimento all'essenza o alla natura di una cosa, no? Quindi secondo o contro natura, ci porta a produrre dei ragionamenti, cioè fare riferimento all'essenza, che cosa vuol dire? Beh, è come considerare un universale, una proprietà che è universale di quel determinato oggetto, persona, no? Di cui stiamo parlando, no? È come dire che la natura del lupo è aggressiva, per esempio, no? O che l'uomo è traditore, no? Sono argomentazioni che fanno riferimento a un'essenza, alla natura di qualcuno, no? Da qui si traggono dei detti tipo homo hominis lupus, no? Quindi cosa vuol dire? Che non devi mai attenderti, no? Niente da nessuno, no? Siamo tutti in concorrenza, siamo dei lupi, no? Per gli altri, no? Simile a questo è il riferimento all'etimologia, no? E allora chi ha studiato poi ama moltissimo portare degli argomenti basati sull'etimologia. Cosa vuol dire? Beh, che il significato originale di una parola è quello vero, no? E in genere si pesca dal greco antico, a volte dal latino, ma più frequentemente dal latino, no? Per esempio, la tecnologia è arte perché deriva dal termine tecne, no? Greco, no? Io non ho mai studiato greco antico, però, no? Queste sono cose che si trovano, no? Facilmente. Quindi la mia affermazione, no? Che la tecnologia è arte perché? Perché la parola tecnologia deriva da tecnica, tecnica deriva dal greco tecne, no? Che si riferiva all'arte dell'artigiano, alle competenze pratiche, ma al tempo stesso anche artistiche. Di chi produceva qualche cosa, no? E quindi io posso dire che la tecnologia non è quella cosa fredda e antipatica e impenetrabile che studiano poi gli ingegneri, eccetera, eccetera, ma è arte perché deriva dal termine greco tecne, che questo voleva dire poi, no? L'arte dell'artigiano. D'altra parte, artigiano deriva sempre da questa radice, no? Quindi l'etimologia viene spesso utilizzata per dare il vero significato a una parola e quindi a produrre enunciati che cerchino di dimostrarla, no? Questo è l'argomento a priori che fa riferimento all'etimologia, cioè al significato vero di una parola. Allora, naturalmente, uno può anche dire che non è detto che sapessero tutto i greci e che qualsiasi cosa che ci fosse nel greco antico poi debba essere il nostro punto di riferimento, ma chiaramente. Capite che in una società in cui un certo tipo di istruzione, come quella del liceo classico, eccetera, eccetera, che formava le classi dirigenti, eccetera, eccetera, beh, naturalmente la cultura classica rappresentava un riferimento imprescindibile, no? Non si poteva fare a meno di, e quindi chiaramente rimane nella nostra cultura questo tipo di connotazione positiva così delle radici delle nostre parole, diciamo, ecco. Ma naturalmente non siamo noi in Italia gli unici a farla, no? Se andiamo a vedere i linguaggi delle altre culture, spesso hanno similmente a noi questa tendenza, insomma, no? Poi ci sono gli argomenti a fortiori, cosiddetta a maggior ragione, no? Quando si dimostra che qualche proprietà relativa ad un caso è che varrà a maggior ragione per un altro caso che è legato al primo da specifici nessi gerarchici, no? Come dire, capite che qua l'argomento a fortiori sfrutta una specie di deduzione, no? La forza di valutazione di un caso particolare perché fa parte di un universale, no? Quindi vediamo l'esempio. Per Mi piace il pesce, che è un po' l'universale, no? E quindi a maggior ragione, no? Mi piacerà mangiare nel ristorante dove mi stai portando perché è specializzato in pesce, no? Quindi mi piacerà mangiare il pesce in questo ristorante perché l'affermazione universale è quella che mi piace il pesce, quindi il ristorante sicuramente mi piacerà, no? Quindi l'argomento a maggior ragione, che non l'ho scritto nell'esempio, ma da qualche parte lo si può mettere dentro, no? È questo, no? Non so se è chiaro, insomma. Poi c'è l'argomento a posteriori, no? Che tuttavia è una semplificazione. A volte lo trovate anche nei libri di testo, ragionamento tipo post hoc ergo propter hoc, no? Cioè, essendo successo questo, no? Dimostriamo che no, era a causa di quello, no? Quindi la validità dell'inferenza è garantita in qualche modo dall'esperienza, no? Provate a pensare, vostro padre che vi dice: siccome hai avuto un incidente, non sei capace di guidare. Che ragionamento è? Beh, è un ragionamento, se voi ci pensate bene, è un ragionamento fondamentalmente induttivo. C'è il caso particolare che hai avuto un incidente, non credo che nessuno abbia un incidente ogni giorno, no? Di solito uno ha un incidente e per un po' basta, no? Quindi hai avuto un incidente, quindi non sei capace di guidare. Non sei capace di guidare? È un universale, no? È un attributo di tipo universale dato un pochino alla persona, no? Hai avuto un incidente, è un caso particolare. E noi diciamo che dal caso universale traiamo, no? Una generalizzazione, no? Diamo una qualificazione di tipo universale alle capacità della persona. Naturalmente è un discorso che si fa quando uno è un po' arrabbiato, no? Questo qua è il tipico discorso da genitore, no? E quindi no, vi potrà capitare, magari se non passate l'esame, che vi fanno un discorso di questo tipo, in realtà viene ribaltato logicamente, come dire, ecco, questo è il caso che conferma la regola, no? Cioè già lo sospettavo, no? E con questo incidente dimostriamo ulteriormente l'universale che è costituito dal non sei capace di guidare, no? E naturalmente è un ragionamento che ha delle debolezze, no? Che però in qualche modo ha una sua logica, naturalmente, no? Che abbiamo cercato di illustrare. C'è la generalizzazione induttiva, no? Dove in presenza di numerosi casi favorevoli e in assenza di contrari, no? Vale questa generalizzazione. D'altra parte fa parte dell'induzione, come l'abbiamo vista, no? Naturalmente abbiamo anche la generalizzazione indebita. Prende un caso, due casi, tre casi, ecco tutti quelli che fanno parte di quella categoria sono, no? Di solito si dà ai ladri, delinquenti, eccetera, eccetera, e si collega con qualche categoria particolare. Di solito uno se la prende con con gli stranieri, no? Ecco, che è un classico, soprattutto nelle società in decadenza. No, in società in decadenza uno se la prende con gli stranieri perché è più facile magari individuarli, soprattutto, no? In certi casi. Quindi è la tipica generalizzazione indebita, no? Allora, la generazione induttiva è un caso di induzione e naturalmente ha una sua forza non elevata l'induzione, ma una sua validità naturalmente. Poi da pochi casi generalizzare, attaccare tutti, magari quello invece è indebito, cioè non è dovuto, no? Non si deve fare, no? E quindi bisogna fare attenzione alle generalizzazioni induttive perché possono essere arbitrarie, no? Però non è che non abbiano una loro validità. Poi c'è l'argomento della storia, no? Riferimento a casi passati. Per esempio, attaccare la Russia porta disastrose confitte, sconfitte. Beh, naturalmente l'Europa più volte, ma negli ultimi 2 secoli sicuramente la Francia di Napoleone e poi la Germania di Hitler, no? Cercando un'espansione verso est, è andata a scontrarsi, no? Con la Russia che poi nel lungo periodo alla fine vince, no? E questa naturalmente è una tendenza storica che avrebbe dovuto essere tenuta presente anche in questi ultimi anni, forse. Naturalmente questo non vuol dire che la Russia abbia ragione o che ne so io, però chiaramente la storia ci insegna che cosa? Beh, la storia purtroppo sembra che non ci insegni niente, però insomma ci sono i casi storici che sono dei casi empirici in pratica, no? Tipo l'incidente di prima, no? Che ci devono far pensare, no? Che forse certe operazioni, no? Che se non hanno mai avuto successo in passato, anche oggi forse possono essere particolarmente disastrose, no? Quindi ecco che l'argomento a posteriori, no? È quello di fare riferimento a dei casi capitati, successi alla realtà per rafforzare una generalizzazione, una teoria, una generalizzazione che abbiamo magari già presente. Poi c'è l'analogia che in ambito scientifico viene anche chiamata abduzione, che è la traslazione in qualche modo di una logica, no? Di un modello da un ambito a un altro, no? E l'analogia trasporta in qualche modo la validità di un argomento da un ambito all'altro, no? Se io dico che il mattino sta alla sera come l'infanzia sta alla vecchiaia, questa è un'analogia, no? Bisogna fare attenzione a non confondere l'analogia con le metafore, no? Farei una metafora se dicessi che il mattino è l'infanzia della vita. No, no, scusate. Caspita. L'infanzia è il mattino della vita. Se la metto così, no? È un'immagine ed è una metafora. Se invece dico esplicitamente che faccio una traslazione, perché qua dico il mattino sta alla sera come l'infanzia sta alla vecchiaia, siccome ho detto sta come, diventa un'analogia. Quindi tra analogia e metafora non c'è una grande differenza, la metafora è più un'operazione poetica in cui si fa cadere quel nesso logico che invece è esplicito nell'analogia. Scusatemi, si sta chiudendo il naso. Quindi, ecco, l'analogia. Nel diritto l'analogia è molto utilizzata, almeno in via ipotetica, no? Per per cercare di inquadrare fenomeni che non hanno una normativa specifica, per esempio, no? Quindi per capire come trattare di un nuovo tipo di reato che non è previsto nel codice penale, ci riferiamo a un reato molto simile, in circostanze diverse, che sta, però, questo sì che sta nel codice penale, per esempio, no? E nell'ambito civilistico è ancora più facile, insomma, no? Come decidere se c'è colpa, non c'è colpa, chi deve risarcire questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Insomma, il diritto diventa creativo, nel senso che la realtà evolve, non è mai uguale a se stessa, e quindi a volte delle regole che applichiamo in un ambito vengono traslate, no, per analogia ad altre, no? E quindi tutto questo è proprio un'argomentazione che si pone, no? Questa traslazione non è altro che un'argomentazione, no? Dire se questo è punito perché quando fai quello, allora anche in questo caso dovrebbe essere punito, eccetera, eccetera. Quindi l'analogia è molto utilizzata nel diritto. Poi ci sono gli argomenti basati sulle conseguenze pragmatiche, cioè che spingono a fare o non fare qualche cosa in base alle conseguenze dell'azione. E questo naturalmente è molto economico. Sapete che la disciplina economica nasce proprio a partire dalla logica di tipo consequenzialista, cioè quella che ti porta a valutare le azioni in base alle conseguenze che possono avere, no? Quindi quando nasce la disciplina economica, e la cosa strana è che il primo grande testo di successo è quello di Beccaria, no? Che è un testo di diritto in realtà, ma è che è il giurista che per primo, utilizzando la logica consequenzialista, utilitarista o sensista, come la chiamavano nel Settecento, arriva a portare delle argomentazioni di tipo consequenziale, no? Nella valutazione di istituti giuridici, no? Come dire che la pena di morte non ha nessun significato, no? Perché la conseguenza non è molto positiva, no? È meglio rieducare le persone, no? Ma adesso, Beccaria lo potete leggere voi che siete dei giuristi, no? E quindi gli argomenti basati sulle conseguenze pragmatiche, poi possono essere molto, molto diversi, no? A seconda un pochino di dove sta l'incertezza, dove stanno le cose da chiarire, diciamo. Per esempio, ci sono quelli basati sull'uso e la regola, cioè si giustifica una tesi attraverso il ricorso all'uso concreto attuale di un termine o una regola riconosciuta o spacciata per tale, no? A Capodanno si tirano i petardi oppure si accendono, come si chiamano quelle cose che bruciano lì, che l'altro giorno hanno avuto un bel risultato a Crans-Montana, no? Quindi a Capodanno è legittimo, no? O è valido, no? Utilizzare dei petardi, no? Questo magari anche in barba alle ordinanze dei sindaci e questo e quell'altro, no? Quindi questo caso guardiamo più che altro all'uso, no? All'uso, alla regola, no? Per legittimare qualcosa. Che è un caso particolare, diciamo, ecco. Molto più interessanti sono l'argomento basato sulla facilità che sostiene la validità di un ragionamento rispetto a un altro a partire dalla sua facilità o semplicità. Per esempio, questo lo riconoscete anche voi, il sistema copernicano di spiegazione naturalmente del sistema solare, no? Stiamo parlando di pianeti del sistema solare. Il sistema copernicano è vero perché è più semplice di quello tolemaico, no? Naturalmente, quando Galileo ha sostenuto questo, si è preso una rata di legnate, no? E al giorno d'oggi naturalmente sappiamo che il sistema copernicano e il sistema tolemaico sono semplicemente due rappresentazioni diverse, non è che uno sia vero e l'altro sia meno vero, no? Anzi, certe cose possono essere predette con maggiore facilità nel sistema tolemaico piuttosto che in quello copernicano. Però quando noi siamo andati a scuola ci hanno detto che il sistema copernicano, cioè quello col Sole al centro del sistema solare, è il sistema vero, no? Beh, perché? Perché è più semplice da rappresentare, no? Piuttosto che quello che prevede che la Terra sia al centro non solo del sistema solare, ma anche dell'universo. Naturalmente la Terra è al centro perché ci siamo noi, e questo è chiaro. Questo legittima tutto il sistema tolemaico. Ma non è che uno sia più vero o l'altro, sono due sistemi di rappresentazioni piuttosto diversi. Naturalmente fare gli orologi con il sistema tolemaico era un po' più complicato, no? Naturalmente non gli orologi quelli che segnano l'ora, ma gli orologi astronomici, no? Quelli che fanno vedere, come in piazza dei Signori a Padova, no? Questi orologi che fanno vedere naturalmente poi anche una serie di pianeti che girano, non solamente l'ora, no? Quindi hanno il calendario, ma il calendario è esteso ai pianeti. Una volta era più importante sapere se passava Venere piuttosto che sapere che ora è, no? Una volta, dicevo, qualche secolo fa. Poi c'è l'argomento basato sullo spreco, no? Sacrificio inutile e superfluo, no? Utilizzato come argomento contro le conseguenze di una decisione, no? Per esempio, uno che vi fa un'affermazione del genere, votare per i Verdi è uno spreco di voti, perché solo il partito, che ne so, Fratelli d'Italia o Partito Democratico possono governare. No, votare altri partiti piccoli sono semplicemente uno spreco di voti, no? Quindi è inutile farlo. Non è una cosa che sostengo io, perché quando io vado a votare i miei partiti è difficile che superino l'1,5%, quelli per cui voto io, ma insomma, però questa è un'argomentazione che spesso viene portata, no? Proprio per dire è inutile andare a votare questi piccoli partiti che poi non determinano chi va a governare, no? È un'argomentazione che naturalmente ha una sua logica, ha una sua forza, no? Evidentemente ci sono altre ragioni per cui uno li vota, no? Poi c'è l'argomento, ecco, questo è molto. È molto lo si sente spesso l'argomento ad consequentiam, no? Qua è scritto in latino, naturalmente, vengono presentate come largamente condivise le conseguenze di una decisione o di un atto e valutate come vantaggio o svantaggio, no? Per esempio, quando parliamo di politica monetaria, no? Spesso sentiamo la riduzione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea aiuterà la crescita economica, no? È preso come un assioma quasi, no? E quindi è positivo, no? È buono, no? La riduzione dei tassi di interesse è una buona cosa perché aiuta la crescita economica. E quindi è presa proprio la conseguenza dell'azione tendenzialmente, no? È un effetto favorevole dal punto di vista economico e quindi viene preso come mentre allora qual è la realtà? Qual è che la Banca Centrale Europea deve regolare i tassi in modo da mantenere l'equilibrio monetario e la solvibilità del sistema, eccetera, eccetera. regolare l'inflazione e via dicendo. Quindi, naturalmente, fare politica monetaria ha la sua complessità, naturalmente. E non è detto che riducendo i tassi poi gli effetti siano sempre positivi. Però ecco, tendenzialmente questa relazione è una relazione abbastanza popolare, insomma, lo sostengono in molti, e spesso è così, diciamo, e quindi viene presentato come una cosa desiderabile per la conseguenza sull'economia. Oh, se avete qualche problema lanciate un urlo, no? Che non continuo a parlare da solo. E ecco, poi c'è un'altra, ecco, c'è una struttura argomentativa che è abbastanza aggressiva, che è il dilemma. E viene utilizzata per mettere un po' nell'angolo, no? Un po' in difficoltà l'avversario, perché lo si obbliga, no? In un sistema che è piuttosto arbitrario, ma lui tendenzialmente è costretto a caderci dentro, no? Questa è la struttura del dilemma, no? Cos'è il dilemma? È un sillogismo ove nelle premesse compaiono delle disgiunzioni, no? O, no? Costruite in modo tale che colui che deve criticarlo deve in qualche modo entrarci in prima battuta, no? E quindi non è facile criticarlo, no? Proviamo a vedere un pochino il dilemma semplice, tipo la religione persuade con i miracoli o senza miracoli? Se persuade con i miracoli è divina, se lo fa senza, allora è miracolosa e quindi divina essa stessa, no? Cioè è miracoloso che persuada senza i miracoli e quindi è divina comunque perché è miracolosa, no? Quindi ecco che si presenta un enunciato che all'interno del suo sistema presentato di concetti, beh, è difficile da contraddire, no? Vediamo il dilemma composto che forse è più chiaro, stranamente. Litigare o è utile o è inutile. Se litigare fosse utile, sarebbe però un atto sgradevole. E se litigare fosse inutile, allora non varrebbe la pena di farlo. Quindi litigare o è sgradevole o non vale la pena di farlo, e quindi non ha nessun senso litigare, no? Eppure ogni tanto si litiga, insomma. No, quindi capite che cosa fa chi utilizza il dilemma? Beh, dice la realtà o è bianca o è nera. Se è nera, allora le cose così, se è bianca, però in entrambi i casi si arriva a una conclusione che è quella che vogliamo. E naturalmente i due casi sono difficilmente contestabili, no? Cioè, è difficilmente contestabile che sia sgradevole litigare. E se litigare è inutile, non ha nessun senso di farlo. Cioè, è difficile attaccare questa affermazione, no? E quindi che cosa si può fare per replicare a una strategia argomentativa di questo tipo? Beh, tendenzialmente la strategia migliore è uscire dal dilemma, dimostrare che la realtà non è tutta compresa in questa opposizione, in questa dimensione binaria, no? Che quindi c'è un terzo, almeno un terzo caso, no? Quindi la cosa migliore è rifiutare l'alternativa, no? Rifiutare questa alternativa dimostrando che c'è un terzo caso o qualche altra, no? Eccetera, eccetera. Provate a pensare a questo Io sono il presidente di una società per azioni e dico all'amministratore delegato: tu o non sai nulla di cosa fanno i tuoi dipendenti, che stanno facendo cose negative, evidentemente, o lo sai e non fai nulla per eliminare le loro inefficienze. In entrambi i casi ti licenzio, no? Quindi l'azienda non va bene. E io dico al direttore: o non sai cosa fanno i tuoi dipendenti, che non lavorano come dovrebbero, oppure lo sai e non fai nulla per eliminare le loro inefficienze. E quindi in entrambi i casi non vai bene, ti licenzio, cambiamo amministratore. E capite che il discorso è piuttosto aggressivo, prima di tutto. E vi rinchiude in questo binomio, diciamo, no? Ma potrebbe essere i vostri genitori che dicono, no? O non studi, oppure se studi non impari niente, no? E quindi comunque no, hai preso una strada sbagliata, no? Ecco, un genitore potrebbe usare il dilemma in modo aggressivo contro di voi, no? No? O non stai studiando, oppure se studi e non vai bene, no? Vuol dire che non impari. In entrambi i casi non voglio più mantenerti, vai a lavorare, no? Avrete sicuramente sentito discorsi di questo tipo. I genitori spesso usano metodi aggressivi. Una volta vi riempivano di botte, al giorno d'oggi non va più di moda, è anche un reato, però allora sono aggressivi verbalmente, non sempre sono molto comprensivi. Ecco. E quindi come si esce da questo dilemma? Bisogna rifiutare l'alternativa, proporre un enunciato che sia convincente e che smonti questa alternativa escludente. Bisogna dire no, c'è un altro caso, no? No? Bisogna inventarsi qualcosa, insomma. Mentre è un po' più difficile trovare un dilemma uguale e contrario, cosa che invece riuscì a Protagora e che però non è molto semplice, no? Non è molto cioè Protagora era Protagora, no? Noi siamo noi, no? Quindi però vediamolo questo dilemma uguale contrario di Protagora, che vediamo se trovo dove l'ho messo. Protagora, dove sei? Allora. Eccolo qua. Vedete, è il file chiamato dilemma.pdf, no? Uscire dal dilemma con un altro dilemma, no? Gara di abilità tra il sofista Protagora, maestro nell'arte della persuasione, e il suo degno allievo Euatlo, ma vabbè, si chiamavano così, insomma. Si narra infatti che un giovane di nome Euatlo andasse un giorno da Protagora per imparare da lui l'arte dell'argomentazione, ma senza avere i soldi per pagare le lezioni. Protagora gli disse: mi pagherai quando avrai vinto la tua prima causa in tribunale. Un po' come succede negli Stati Uniti, no? Che gli studenti per pagare le tasse di iscrizione all'università fanno dei debiti colossali, no? Perché quando pagate 30-40 mila euro all'anno per iscrivervi all'università, spesso c'è chi vi finanzia, no? Ma già al tempo di Protagora le cose funzionavano così. Quindi Protagora gli dice: mi pagherai quando avrai vinto la tua prima causa in tribunale. E l'accordo fu raggiunto, no? Quindi E Watlow frequenta le lezioni gratis per il momento. Finite le lezioni, però l'allievo non esercitava e non pagava. Protagora lo denunciò per essere pagato. Al processo sostenne di avere in ogni caso diritto ad essere pagato. Infatti, se l'allievo avesse vinto il processo, secondo il loro accordo avrebbe dovuto pagargli le lezioni. Se invece l'allievo avesse perso questo processo, allora avrebbe comunque dovuto pagargli le lezioni in base alla decisione del tribunale. Allora, se vince il processo contro Protagora, deve pagarlo perché ha vinto il suo primo processo come da accordo preso. Mentre se lo perde, beh, è il tribunale che gli dice di pagare Protagora, no? La posizione di Protagora sembrava inattaccabile, ma l'ex allievo sostenne che qualora egli avesse vinto in tribunale, allora per legge non avrebbe dovuto pagare alcunché. Mentre qualora avesse perso, allora in base agli accordi non avrebbe dovuto pagare nulla, in ogni caso non avrebbe dovuto pagare. E quindi naturalmente Protagora furbo, ma l'allievo ancora più furbo di Protagora. Quindi l'allievo è l'allievo che propone, no, un dilemma simile e contrario in pratica per smontare il dilemma proposto da Protagora, no? Quindi Protagora era stato bravo a impostare il discorso. L'allievo sembrava incastrato, però si è divincolato proponendo un dilemma uguale e contrario. Quindi questa storiella aiuta un po' a capire qual è naturalmente cos'è un dilemma? È una delle probabilità meno facili, no? Ovviamente uno dei casi meno facili di uscire dal dilemma, cioè trovare il dilemma uguale e contrario, come nel caso di Protagora, che però non è tanto semplice, insomma. È più facile rifiutare l'alternativa, però bisogna portare un ragionamento forte che dimostri che c'è il terzo, no? Il terzo caso che non è contemplato nel dilemma. Ecco, per andare verso la conclusione, vi volevo proporre l'unum argumentum di Sant'Anselmo, la dimostrazione a priori dell'esistenza di Dio di Sant'Anselmo. Nel Proslogion del 1077-1078, che è un classico della logica medievale. Come definisce Dio Sant'Anselmo? Lo definisce come ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore. Deve averci messo molto a pensare una cosa così. Così intricata un pochino, no? E naturalmente definisce Dio come il sommo bene, no? Il sommo bene di cui non si può pensare nulla di maggiore. Allora, cos'è? Capite che questo enunciato è corto, ma è piuttosto complesso, perché il soggetto, no, è riferito con una negazione e una diseguaglianza, no, maggiore. Quindi si introduce un elemento logico che noi non abbiamo fatto qui, l'essere maggiore o inferiore, no? E che effettivamente ci richiama a qualcosa di quantitativo, no? Quindi di formale, però ecco che si basa su una negazione. Sapete che la negazione è piuttosto delicata da trattare, come abbiamo visto oggi, con i contrari e i contraddittori, no? Però se ci pensate, in qualche modo Dio qui è qualcosa che non ammette contraddizione, no? Perché non possiamo pensare qualcosa di maggiore, no? E quindi era stata detta prova ontologica, cioè una prova che, prendendo le mosse da nazioni ontiche, cioè sulla natura dell'essenza, no? Risulta in grado di fondare razionalmente la credenza dell'esistenza di Dio, no? E quindi diventa qualcosa di razionale. Normalmente la religione è ritenuta qualcosa di irrazionale, ma l'ambizione dei monaci medievali era proprio quella invece di fondarlo razionalmente, in modo che si potessero utilizzare argomenti logici, no? In questa dimostrazione, no? E naturalmente le premesse devono essere vere, no? Quindi si tratta di una riconduzione all'assurdo della tesi atea, no? La tesi atea del cosiddetto insipiens, no? Colui che non conosce. Per provare la verità di una determinata tesi si dimostra la contraddittorietà della tesi opposta, cioè la tesi opposta è contraddittoria, cioè ha un contraddittorio, no? Cioè non si può dire che non esista ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, no? Naturalmente questa dimostrazione è un po' complessa. Anselmo l'aveva vista così, aveva detto: c'è una premessa maggiore, l'insipiens comprende cosa si intende quando ascolta la nozione di Dio come id quomaius cogitare in equi, ciò di cui non si può pensare il maggiore. Premessa minore, ciò di cui si comprende il significato esiste nell'intelletto. E quindi la conclusione è che anche l'insipiens, l'ateo, chiamiamolo, deve ammettere che il concetto di Dio, quale ciò di cui non si può pensare il maggiore, esiste nel suo intelletto. E quindi in qualche modo anche l'ateo nel suo intelletto ha quest'idea di Dio. Poi c'è una seconda argomentazione di Anselmo, che dice che ciò che esiste tanto nel pensiero quanto nella realtà è maggiore di ciò che esiste soltanto nel pensiero. Se ciò di cui non si può pensare il maggiore esistesse solo nel pensiero, allora si avrebbe una contraddizione, poiché si potrebbe pensare qualcosa adesso maggiore che esista sia nel pensiero sia nella realtà, così che il quomaius nello stesso tempo sarebbe e non sarebbe il quomaius, no? Il maggiore, no? Conclusione, poiché la contraddizione non è logicamente ammessa, ciò di cui non si può pensare il maggiore, cioè Dio, deve esistere tanto nel pensiero quanto nella realtà. L'insipiens, cioè l'ateo, allora è colui il quale nega Dio senza rendersi conto dei risvolti illogici della sua affermazione, no? Quindi l'ateo nega Dio senza rendersi conto del risvolto non logico della sua affermazione. Anche l'ateo deve ammettere di possedere nella mente il concetto di Dio. Queste due argomentazioni possono essere unificate in un solo ragionamento, cioè se ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste nel pensiero, allora deve necessariamente esistere anche nella realtà, altrimenti non sarebbe ciò di cui non si può pensare il maggiore. Ma ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste nel pensiero, e quindi ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste necessariamente anche nella realtà, no? Quindi questo unum argumentum assume la forma di un ragionamento basato sulla regola del modus ponendo pones, cioè venendo a costituirsi secondo lo schema condizionale se allora, no? Ciò significa che il metodo dimostrativo di Anselmo confuta tramite contraddizione la tesi contraria a quella che si vuole dimostrare. In realtà, l'argomento fondato sulla natura stessa dell'ente, perfettissimo, sostiene che se Dio è concettualmente possibile, ragionerà, allora necessariamente esiste. Quindi, naturalmente, è una dimostrazione di ciò che noi possiamo pensare, allora esiste perché lo possiamo pensare. Naturalmente, tutta una filosofia che ha negato tutto questo. E poi Scoto, 200 anni dopo, riformula questa dimostrazione così: se Dio è pensabile senza contraddizione, allora non si può pensare qualcosa di maggiore senza contraddirsi. Dio è pensabile senza contraddizione, ossia è possibile, e quindi non si può pensare qualcosa di maggiore di Dio senza contraddirsi, no? E quindi, posta la condizione X segue Y. Se x allora y, si verifica x, allora si avrà y. Se Dio è possibile, allora esiste, ma Dio è possibile, quindi Dio esiste. Alla fine il ragionamento fatto è questo qua, 1, 2, 3. E nella storia della logica tutti hanno voluto dire la loro, no? Su questo ragionamento di Sant'Anselmo, e adesso anche voi potete dire la vostra. Naturalmente, adesso sarete terrorizzati perché queste ultime quattro pagine sono un po' impegnative, nel senso che riescono a ingarbugliare bene le idee, però avete visto che le cose che abbiamo considerato un po' ieri e un po' oggi sono state utilizzate nel corso della storia per fare discorsi un po' strani, forse ai nostri occhi oggi, no? Ma che sono quelli che hanno sviluppato la logica e lo stile argomentativo che ancora oggi noi utilizziamo. E per rincuorarvi, non chiedo nei quiz il contenuto delle pagine 14, 15, 16 e 17, quindi adesso non dovete studiarmi la prova dell'esistenza di Dio, che poi tra l'altro non prova proprio niente nella realtà, insomma. No, ma prendetela semplicemente come un po' un esempio di come la logica è stata usata negli studi, no? Sia teologici che naturalmente logici del Medioevo, che è abbastanza interessante. Benone, direi che anche per questa sera siamo cotti al punto giusto, e quindi, prima di incominciare a sviluppare del fumo nerastro dalle nostre meningi, è meglio salutarci e volgere l'attenzione alla cena. Quindi ci vediamo. Allora, stasera cerco di preparare il secondo quiz di prova e ci vediamo domani alle 5 come oggi e ieri. Quindi buona serata a tutti.
Buona serata, Clay.
Buona
Buona
serata.
serata.
Arrivederci.
Arrivederci.
Buona serata, arrivederci.
Arrivederci.
Buona serata.